sceneggiatore. Buonasera, ciao Carlo, come va?
Ciao, bene, bene, tutto a posto.
Tutto
grazie.
A posto. Allora, guarda, prima di entrare poi nell'argomento nostro, no? Quello di cui parlavamo fuori onda, ti leggevo questa notizia che secondo me è un soggetto straordinario per un film da cui potresti prendere spunto. Pensa te, un maxi pacco da 15 kg di sabbia a ciottoli dalla Toscana alla Sardegna. Si tratta di una restituzione dopo un prelievo avvenuto circa 40 anni fa sui litorali dell'isola, tra i quali piscina, Rutas, insomma, tra le spiagge più belle del mondo, no? Praticamente che è successo? È successo che il plico è arrivato all'associazione Sardegna rubata e depredata e con una lettera da parte di Elena, una turista che da Badina, erano gli anni 80-90, andava a trascorrere le vacanze in Sardegna e lei apre, Elena praticamente è andata in soffitta a rimettere a posto le cose, ha trovato questa roba che aveva portato via e l'ha rispedita. Pensa com'è poetica questa storia, eh?
Ma poetica, io mi domando cosa uno ci faccia con una scatola di sassi e ciottoli in soffitta e cosa pensava di farci quando li ha prelevati, quindi poetica, non lo so.
Vabbè, lo so che tu sei un cinico che ti dedichi soprattutto alla scrittura di serie che hanno a che fare con insomma col malaffare, con le cose. A proposito di questo, dunque noi abbiamo quest'ultima notizia che sta circolando, la prendiamo da Dagospia, a proposito del fatto che naturalmente sono stati stanziati tante risorse per l'emergenza coronavirus, no? Però ad esempio il miliardo e svariate centinaia di milioni che sono stati stanziati nei mesi scorsi per allestire nuovi letti di terapia intensiva sono ancora bloccati perché praticamente non sono state fatte le gare, quindi è tutto fermo. Ma al di là di questo ci indica che ci sono tantissimi soldi, no? che sono già stati immessi, molti altri ne verranno immessi nel circuito dell'economia nostrale. Naturalmente il rischio è che poi i furbi intervengano, i furbi o insomma quelli che vogliono in qualche modo fare il proprio, ecco, sui conti dello Stato, ci mettano le mani. Ecco, questo potrebbe essere un tema interessante per te per una serie, non so, del tipo La Spaccata o roba di truffe.
Capisco dove vuoi andare a parare, nel senso il film, da quello che ti posso dire, La Stangata, quello con Robert Redford, Paul Newman, una grande truffa che fanno. Sì, si presta, ovviamente, sempre dove ci sono soldi c'è purtroppo anche malaffare, qualcuno che poi magari ha un potere di firma che va al di là dei poteri che ha sempre gestito e quindi ne abusa. E questo poi quando magari si mette insieme anche a qualche furbo o semplice criminale, perché poi questo sono, vengono fuori episodi e sono noi quando scriviamo una storia li raccontiamo anche in un modo che può essere divertente, ma fondamentalmente sono profondamente tristi, ecco. Penso, l'ho letto da qua giù dove sono, lo sai che mi piace prendere spunto dalle vostre vicende italiane.
Piccole vicende italiote.
Piccole vicende italiote, perché sono sempre, secondo me, molto fantasiose le storie che uno racconta, devono sempre essere fantasiose, quindi ci confrontiamo su qual è la realtà per andare oltre, e questa è la cosa complessa del mio lavoro. Ma ho letto di una truffa, che questa è così, per quello ti dicevo triste, dei tamponi che venivano fatti a domicilio, che altro non erano probabilmente cotton fiocchi imbevuti nell'acqua. Ecco, quando c'è un'emergenza, questa si presta sempre il fianco a un minor controllo. In Italia, da quello che leggo, avete messo su una grande struttura che, se non mi ricordo male, allora ero ancora in Italia quando ci fu il terremoto dell'Aquila, fu una cosa simile con la ricostruzione, poi vennero fuori,
certo, come no, ci fu una grande inchiesta, come no, assolutamente.
Esatto, una grande inchiesta con
ma quelle erano noccioline rispetto ai soldi che circoleranno ora praticamente,
sì,
no?
Vabbè, questo insomma, c'è chi si mangia noccioline e c'è chi invece è abituato a mangiare caviale, ecco. Però fondamentalmente i metodi probabilmente possono anche essere simili, ovviamente. Io ti parlo, mi ricordo di quell'episodio, perché mi ricordo che mi impressionarono molto le intercettazioni che vennero fuori, famoso il terremoto, eccetera, e quando poi leggo dei tamponi che altro non erano che cotton fioc, penso...
O anche dei banchi che non arrivano, delle aziende che sono state messe... Insomma, che sono state messe in condizione di fare lì e non fanno, pensiamo all'inchiesta dei Camici, no? In Lombardia, gli ospedali Covid a Napoli, in Lombardia sempre, c'è una certa massa critica, no?
Allora, come ti ho sempre detto e come ti dico normalmente, quando uno racconta una storia, la storia deve tornare, deve essere semplice, deve essere una cosa lineare, che non voglio dire scontata, perché quando è scontata la storia è meno attraente, però arrivati alla fine questo deve risultare, guardandosi indietro, come un percorso semplice, perché sennò ci si perde per strada. E volendo uno potrebbe benissimo pensare, facendo un'ipotesi remota, che una struttura d'emergenza che deve gestire miliardi e che deve gestire tra l'altro gare di appalto che vanno dal recuperare i tamponi o i reagenti in tutto il mondo, quindi con una capacità di spesa enorme, che deve poi trovare le mascherine in tutto il mondo, quindi con un'altra capacità di spesa enorme.
No, vabbè, quello l'hanno risolto facendole fare alla Fiat, quindi...
Sì, però dopo svariati mesi, ecco,
sì,
nel,
sì.
Senso, nel frattempo sono arrivati, ho letto sempre un'altra cosa che mi diverte ma mi rattrista allo stesso tempo, leggevo della Campania, sono arrivati dei ventilatori che ventilatori polmonari che servono,
no?
Tantissimo in questo momento, che come vengono accesi hanno un alert in tedesco che non si riesce a capire, o almeno non riescono a capire, da quello che leggevo sul giornale, non riescono a capire che cosa voglia dire, ecco. Quindi queste sono delle situazioni.
No, dicevo della Fiat, no, perché anche questo è singolare, poi alla fine, che una grande azienda automobilistica diventa la più grande produttrice di mascherine per il paese. Anche questa è una vicenda che ha del fantasmagorico, no, se la vediamo in questi termini. Quindi è l'emergenza, no, che genera questa situazione.
Ma sì, ovviamente l'emergenza, però vedi, questa è una definizione che, se uno sta un attimo attento a quello che dice, capisce dov'è il fetente, si dice da noi in inglese, nel senso che l'emergenza è quando qualcosa emerge all'improvviso. Un'emergenza, dopo che sono passati svariati mesi, non è più un'emergenza, non è emerso qualcosa all'improvviso. Quindi in questo caso il fetente, come dicevo prima, è un qualcosa che non torna. La storia che ti dicevo prima, che guardandosi indietro dici: ma come? Sono passati 8 mesi e non ci sono le gare d'appalto.
Però tu sai, Carlo, che in Italia è stato. Diciamo, questo ha a che fare davvero con la fiction, no? Sarebbe interessante capire. C'è questa cosa che però ha molta presa anche tra l'opinione pubblica italiana, magari da lì non te ne rendi conto, dell'emergenza per non andare in emergenza. Cioè, nel senso, gli italiani sono convinti che sia giusto tenere lo stato di emergenza, perché potrebbe arrivare l'emergenza, e quindi la logica è un po' questa.
Hai detto bene, sono sottilezze che qua giù non si notano.
Immagino, perché questo
è lo stato d'emergenza, c'è un'emergenza.
Questa è un'emergenza preventiva, no? Capito? È un po'.
Non è emersa un'emergenza.
No. Non è emersa. No.
Purtroppo l'inglese è più semplice,
sì,
quindi non ha di queste particolarità.
Sottigliezze, certo.
Forse rende anche più semplice la mente delle persone che parlano in inglese, però. Quindi diciamo che volevo fare un complimento all'Italia e al proprio ingegno, e abbiamo visto che può essere anche delle volte da un lato più criminale che altro. Però ecco, questo è il passo.
Questo è. Vedremo se la vicenda somiglierà a quella della spaccata. Però io sono sicuro che te, ad esempio, Vincenzo De Luca, in una bella fiction, te lo prenderesti come attore.
personaggio che sarebbe benissimo con un attore d'un tempo, anche affascinante, di sicuro uno potrebbe lavorarci moltissimo, perché sai, poi quando ci si gioca molto con lo sceriffo, il lanciafiamme, come leggo, cioè vengono fuori le
persone. Robe meravigliose, robe meravigliose.
Non si tramuti in un Totò, ecco.
Vedremo. Però grazie Carlo, ricordati, la storia della soffitta e della sabbia è meravigliosa, è poetica, proponila, secondo me te la comprano.
Bellissimo, leggerò per bene che cos'era e cosa si voleva fare con il sacco di sabbia in soffitta.
Grazie a Carlo Ruscelli, buona serata, buon fine settimana.
Ciao Domenico, ciao anche a voi.